dice guarda che lo posto non è qui perché no, non ho degli esempi, ma mettiamo, ecco, fossimo al tempo della lotta tra schiavisti e non schiavisti, io non concepirei che uno viva come e faccia propaganda e voglia e abbia degli schiavi. E allora certamente gli direi, mi sembra che insomma c'è qualche cosa che non funziona tra te e me, ecco, abbiamo un modo di pensare molto diverso. Si potrebbe arrivare a questo esempio, che è purtroppo un esempio non molto attuale, ma però potrebbero esserci potrebbero esserci
il tenutario,
per esempio, sì, insomma adesso esatto. Allora però il problema è di riuscire a avere un vero dialogo con lui, se si può, cioè che ci si capisca sul perché non possiamo lavorare insieme. E poi certo uno dovrebbe trarre le conseguenze da questo. Mi sembra che, siccome appunto molti sono membri di comunità semplicemente perché lo sono, senza che abbiano, ci tengono ad esserlo, non so, perché è stranissimo questo, che molti ci tengono a essere membri di chiese cristiane, o forse anche non solo cristiane, ma poi non è che vivono insieme agli altri questa loro esperienza. Allora credo che ogni tanto delle riflessioni su questo, anche con tanto di nome e cognome, cioè le persone che sono lì, credo che sarebbe importante. Non so, per esempio, io l'altro giorno ne parlavamo e proprio in uno dei nostri incontri. Mettiamo che Prisk fosse membro della nostra chiesa, tanto per dire, no? Un caso proprio attuale. Ecco. Possiamo far finta che non lo sia, no? E non possiamo far finta che non ci sia niente da dire. Però anche lì, non vendetta ma giustizia, che non è una cosa semplicissima. Intanto chiedergli, insomma, vorrei capire se lui si rende conto di quello che ha. Allora, lì c'è la discussione. Beh, capisci che nei casi così non puoi far finta che non. Usuraio, ecco, in molte comunità ci sono questi problemi. No, ma comunque ci possono essere, no? Ecco, allora non puoi far finta che non ci sia questo caso, bisogna affrontarlo, se no non ha molto senso in questo senso. Poi quello che dicevi dei momenti, quello credo che sia molto importante, tanto è vero che credo che non possa esistere una comunità in cui non ci siano dei momenti in cui ci si ritrova, secondo, anche con un ordine del culto che è concordato insieme, e cioè non puoi vivere soltanto sempre di improvvisazione. Credo che questi momenti sono molto importanti, in parte perché ti ricordano certe cose che tu altrimenti potresti anche dimenticare, dici ho troppe cose da fare, questo. Allora che tu sia aiutato dalla chiesa, ricordatevi certe cose, così come la domenica è importante nella settimana, perché che tu ci pensi o non ci pensi, viene magari il giorno in cui ci pensi, è qualche cosa che rimane lì. Ecco, così anche questo, certo. Però vedi, per esempio, poi magari il contenuto può essere diverso da chiesa a chiesa. Non abbiamo pochi lezionari, anche se noi abbiamo un libretto con, per esempio, i testi della predicazione. Nelle chiese valdesi il testo della predicazione domenicale è stabilito di comune accordo, lo stesso testo, cioè io sono forano, uno a Roma, l'altro è a Torino, l'altro predica sullo stesso testo, lo stesso domenica. Allora, con la possibilità che hai di cambiare se ti cambi se veramente è successo qualche cosa, ma in regola c'è questo. Allora questo ti unisce, perché anche una persona che dovesse spostarsi da un posto all'altro trova questa. E poi la questione delle feste. Allora lì, infatti, quello che io ho raccontato adesso è l'esperienza di un di un membro di una chiesa della Riforma, e il mondo riformato e il mondo protestante è diviso abbastanza nettamente tra quelli che noi chiamiamo i fondamentalisti, che non sono soltanto nel mondo protestante, ma ci sono anche nel mondo protestante, chiamarli sette oppure no, non lo so, la setta è un gruppo che si rinchiude in se stesso, non vuole avere contatti con gli altri perché è sicuro di sé. Ecco, io, cioè, è un altro mondo, anche se l'origine è la stessa, quell'individualismo di cui si parlava prima può portare a queste conseguenze. E purtroppo è un mondo che si sviluppa, sono persone però che non, generalmente non sono collegate né al Consiglio Ecumenico,
non fanno parte del Consiglio.
No, non vogliono, anzi la parola ecumenica è già una parola che li spaventa, li irrita. Non hanno contatti con le altre chiese protestanti, figuriamoci se ce li hanno con gli altri, perché la caratteristica del fondamentalista è che sa già tutto quello che deve essere, qualunque,
per
definizione, tutto quello che è diverso è da buttare via, che sia di altre chiese oppure no, non importa. Tanto è vero che il fondamentalismo è una caratteristica che non è soltanto nelle chiese, anche politicamente può essere fondamentalista.
C'era un'altra domanda che era sull'esperienza comunitaria monastica. Voi avete dipendenti?
Sì. Esistono, no, nel nostro mondo, sì, no, nel mondo protestante italiano ci sono alcuni, no, esistono alcuni, ecco lì facciamo forse una piccola differenza, esiste un tipo di monachesimo nato, diciamo, negli ultimi anni della guerra, nei primi del dopoguerra, che ha avuto una certa diffusione. Ecco, appunto, parlo di Tese, ma ci sono dei riferimenti anche a Bose, per esempio, la comunità di Bose è interconfessionale, ci sono anche dei protestanti, e ci sono due o tre altri posti in Svizzera, Grandchamp per esempio,
in Germania,
sì, ci sono.
Però è una scoperta recente,
è una scoperta di questo secolo, direi, questo secolo.
Kaiserwerth.
No, le diaconesse sono una cosa un po' diversa. Le diaconesse sono, questo della fine del secolo scorso, è un movimento di lavoro nella Chiesa che è soprattutto un lavoro di infermieri. Però le diaconesse generalmente sono delle infermiere, però qualche cosa di più di questo, cioè si mettono insieme e costituiscono una specie di, vivono, no, sono anche sparse, cioè la casa madre, vivono insieme, ma poi le mandano un po' non so, in un ospedale, li ha mandati anche un po' come i, non so, Charles de Foucault e i padri che sono stati mandati un po' in posti diversi, così, ecco, un po' qualcosa di questo genere, che andavano, allora sono legati da questa, tra gli uni e gli altri, un po' come un ordine, senza però nessun voto, ma con questa caratteristica di solito anche hanno un vestito che li distingue, è un po' diverso dal convento, perché generalmente vogliono vivere nel mondo, però voglio dire anche nei conventi ci sono, ma non hanno la caratteristica non sono dei religiosi nel senso, non c'è il voto, no. Però certamente è qualcosa che li lega, e si sentono molto, possono ogni tanto ritrovarsi tra di loro e fanno delle riflessioni. E invece abbiamo altri tipi di comunità, che sono questi nati nel dopoguerra, di gruppi che si ritrovano insieme lavorano, penso a Riesi per esempio, oppure ad Agape, o Civisello, allora è un gruppi di persone che si ritrovano insieme legati a un lavoro molto preciso. Civisello è la periferia della città di Milano, Riesi nel centro della Sicilia, Agape è un centro di incontri nelle Alpi, ma ce ne sono anche altri, non molti. Allora le persone sono molto di solito legate al tipo di lavoro che si fa e cambiano, cioè è la struttura che permette loro questo lavoro. Io per esempio sono stato 7 anni a Agape, dopo ho ripreso il mio lavoro. Allora non è che mantieni un legame lì,
lo scopo,
è questo scopo che viene fatto, e che è il tentativo di vivere comunitariamente, perché ci sono famiglie, ci sono anziani, ci sono giovani e soprattutto ci sono persone che sono di ogni, ci sono protestanti, cattolici, atei, musulmani, eccetera, che vivono insieme. Allora, questa è anche una cosa abbastanza è molto difficile, ma è interessante, interessantissimo. Sì. Scusa, lui aveva un pezzo che ha chiesto.
No, no, no.
Sì.
Sì. Per due cose. Uno, cioè, il mondo protestante, la storia di
comune, ma io considero storia comune anche la storia che va da allora fino adesso, cioè io credo che ogni pezzo di storia è queste storie che appartiene a tutti. Però è vero che all'interno del mondo cristiano ci sono stati modi diversi di interpretare, cioè le eresie che cos'è se non un capire in modo diverso, una scelta diversa. Poi sia giusto sia sbagliata non importa, ma voglio dire, ci sono, partendo da queste indicazioni, che sono le indicazioni del Nuovo Testamento, le indicazioni della comunità primitiva, ci sono possibilità diverse. Allora credo che nel Medioevo ci sono tutti i movimenti che ci sono stati ogni tanto qui e là, diversi da quello che era la posizione della maggioranza, hanno la stessa origine. Credo che la difficoltà è di poter dare uno spazio a questo. Adesso adesso che noi conosciamo molto meglio le cose, possiamo cercare di approfittare delle esperienze degli altri per farle diventare anche nostre. Allora invece ogni esperienza minoritaria veniva espulsa, no? Veniva messa da parte. Anche adesso succede, ma quello che invece dovremmo poter fare è cercare di considerarlo anche questo, è come una famiglia, c'è il cugino che se ne va, oppure qualcuno che segue appunto delle strade molto diverse, ma tu lo puoi considerare come uno dei tuoi, oppure una famiglia, come si dice, il figlio il prodigo. Succedono in famiglie delle situazioni tragiche di genitori e figli che non riescono più ad andare d'accordo. Certe volte queste situazioni si rimettono a posto, certe volte no, ma io credo che nella storia in generale queste cose si succedono.
Quindi c'è una sorta di diaspora che
ma io quello che succede nella Chiesa ortodossa mi interessa moltissimo, dico Chiesa ortodossa perché non siamo qui. Quello che succede nei testimoni di Geova mi interessa moltissimo, mi addolora, ma comunque mi interessa. Credo che tutto questo, ma mi interessa anche quello che fanno. Alla fine poi vi leggo un testo di un non credente, che per, indicare quello che, come conclusione. Scusa.
Io intanto ti ringrazio. Qualcosa di
sì, sì, è difficile, noi viviamo tra intenzione e tra queste cose, perché la storia che noi ci siamo portati dietro è una storia che non abbiamo rinnegato. La storia del movimento valdese era una storia che aveva due caratteristiche fondamentali. Non c'è nessuno che insegna all'altro, uno che insegna e l'altro che deve ubbidire, quindi lotta contro la gerarchia, questo era uno dei movimenti. E l'altro non c'è nessuno, com'è? E l'altro è non c'è nessuno che può avere l'altro che non ha, cioè era la ricchezza, il potere e la conoscenza. Queste devono essere i punti. Allora, così come il movimento valdese faceva predicare le donne, per esempio, faceva predicare anche gli altri, cioè tutti potevano predicare, questo era magari la cosa che ha fatto discutere, perché poi, sai, possono dire anche grandi stupidaggini, no? Ognuno può parlare, però anche ognuno può avere tutto quello che hai e di tutti. Questa era una delle cose di tutti. Valdo ha dato tutto quello che aveva e lo ha messo a disposizione di avere e sapere sono. Allora queste due caratteristiche noi ci teniamo moltissimo e sono due, diciamo, il nostro apporto al mondo della riforma. Non è che sempre succede, insomma.
Così posso dire un'altra cosa, ma in questo momento per te come parola che è protestante.
Ma la parola protestante non significa protestante, vuol dire testimoniare in favore, testimoniare in favore di protestare. Questo dico origina storicamente, vuol dire questo. A un certo punto loro si sono chiamati protestanti perché volevano testimoniare in favore di in favore di Dio, dicevano. Allora, naturalmente adesso questo ha un valore storico. Protestante
storicamente non è la protesta contro la Chiesa.
No.
No, non lo so,
è stata anche una protesta, ma non è nato, la parola non è nata.
Ma non è nata con questo.
Però
l'ha
preso dopo, sì. Però secondo me io ci sto anche abbastanza, perché in certi casi la protesta ci vuole, anzi ci vuole l'indignazione, vedi, abbiamo detto insieme. Cioè, sì, no, cioè non mi disturba assolutamente, non mi piacerebbe essere definito come quello che protesta sempre, perché e che non propone, nel senso che secondo me la protesta ci vuole, ma ci vuole anche la costruzione di progetti alternativi.
E nel resto del mondo il termine protestante esiste?
Sì, sì.
È preferito quello di evangelici?
In Francia, in Svizzera,
negli Stati Uniti no,
non lo so.
Senti, io volevo
dire. Sì.
Una domanda di personale retorica che condividiamo, insomma. Ma io credo che non ci siano stati appunto delle osmosi, proprio sul piano della preghiera in questi ultimi anni, grandissimo. E io mi ricordo, ormai sono parecchi anni, voglio dire, venivo dal nostro mondo preconciliare, no? In cui appunto, andavo in chiesa, c'era praticamente uno che parlava per tutti, no? E il mio impatto quando entrai per la prima volta in Italia in una chiesa protestante, entrai e stavo cantando tutti quanti i santi, dice un santo, c'era poi un altro santo. Io ho avuto l'impressione, che poi mi trovato solo nelle comunità, diciamo così, religiose, proprio di questa preghiera, quando io entravo appunto, sapevo dei protestanti appunto questo pregiudizio, no? Ah, loro hanno un rapporto individuale con Dio, eccetera. e invece proprio sul piano della preghiera eucaristica, che in fondo loro preghiamo insieme comunitariamente, ecclesialmente, e noi dalla Chiesa Cattolica non... Ecco, secondo me c'è stato questo travaso proprio da queste, da questo modo di vita, ecco, no? Di vivere appunto il momento comunitario insieme nei modi rituali anche della Chiesa Cattolica, c'è stato questo, ecco.
Ma io penso che il movimento ecumenico ci ha,
ecco, in prospettiva appunto mi ridavo
dei grandi doni di questo secolo.
Però ecco, su questo
cosa sono i grandi doni?
Il movimento ecumenico.
Ah,
il movimento ecumenico.
E che poi abbiamo pregato insieme.
Voglio dire, non solo
la Basilea, però, però ecco, questo, l'altra parte però, sì, abbiamo fatto diversi passi, ci avviciniamo, eccetera, ma non è ancora un motivo di grande scandalo. Il fatto che insomma, preghiamo lo stesso Dio, preghiamo lo stesso Gesù Cristo, che è Dio, ma insomma è già qualcosa di... e che ancora non si riesce, cioè con quel clima di Basilea che abbiamo vissuto, cioè, non si riesce.
Se senti parlare della democrazia che hanno loro, come confronti con la nostra,
totale, no, ma voglio dire, al di là di questo, perché poi è un piano diverso il piano della... della, capito? Quelli sono piani diversi, ma il momento della preghiera, il momento della, ecco, ti volevo dire, il momento, perché certo tu lo vivrai in senso negativo, lo vivo anch'io, il fatto di non avere delle concelebrazioni comuni, cioè il fatto che lo scandalo di Basilea si stava lì, però poi ognuno diceva la propria messa, ognuno se l'aveva capito, cioè quando si supererà questo, ecco, volevo aspettarti così.
Difatti credo che questo è un tema importante. Perché molti non vanno avanti perché hanno paura di scandalizzare, che c'è una gran parte che si scandalizza. E il problema è anche, questo è un problema vero in qualsiasi gruppo, è che non ci sia qualcuno che vada e gli altri rimangono indietro. Allora bisognerebbe andare avanti, quindi ci vuole un lungo parlarsi, capirsi.
È una cosa che ti avevo chiesto, perché molti non conoscono le chiese pacifiste, proprio il nostro all'interno.
Sì, sì. Ah sì, ci sono un certo numero di chiese che hanno dall'origine, ma sono nate proprio da situazioni di guerra terribili, perché sono chiese minoritarie e perseguitate come i mennoniti, come i quaccheri, come le chiese dei fratelli, ma non ci sono delle chiese, queste, le denominazioni sono sempre una cosa molto buffa, cioè, le chiese dei fratelli in Italia sono qualcosa di molto diverso, si chiamano così, ma poi adesso è troppo lungo il discorso, comunque anche i Valdesi all'inizio come tra le caratteristiche c'era quella della non resistenza al violento, e quindi la storia di queste chiese che molto spesso si sono ridotte rapidamente di numero perché cercavano di scappare ma non attaccavano, e perché i Valdesi sono andati a finire lassù proprio perché c'erano delle grotte, c'erano posti dove potevano nascondersi nei boschi eccetera, ma però a un certo punto i Valdesi hanno detto no, questo è la storia anche importante nel 700-800 hanno detto noi resistiamo, ecco. E invece altri, i mennoniti, i quaccheri, hanno girato, sono partiti dal nord Europa, poi sono andati nel Canada, sono andati in Russia, sono andati girato negli Stati Uniti, nell'America del Sud, li trovi un po' dappertutto, sempre quando c'erano problemi scappavano, andavano dall'altra parte, che è una cosa impressionante. Ora, è impressionante perché non volevano far violenza all'altro,
la non violenza come principio di fede,
non uccidere, non resistere, sì. Beati coloro che sono capito. Allora, no, assolutamente, no. Ecco, magari a volte era proprio così, li chiamavano, sì. Però devo dire una cosa, io me piacciono molto questi gruppi di persone, ma sono, quando sono stato in America Latina ho avuto occasione di conoscere per un po' di tempo, per alcuni mesi, alcune di queste comunità, appunto, che ho fatto una nel Paraguay, l'altra meno lì.
Con i loro vestitini.
Allora, però, hanno gli aspetti negativi sono che sono, non sono delle serpi assolutamente, ma in conseguenza di questo non voler fare come gli altri, si sono rinchiusi in sé
stessi.
Allora questo li fa essere proprio completamente impermeabili a tutto quello che sta succedendo. Ora, si capisce il perché. Lì, per esempio, hanno... Sì, però, per esempio, lì c'erano dei gruppi che venivano dalla Germania, non ce n'era uno in America Latina che sapesse parlare lo spagnolo, cioè ce n'era uno che teneva i contatti, ce n'era uno. Avevano fatto venire i maestri per la loro scuola dalla Germania, facevano tutto, insomma era tutto organizzato in questo modo, ascoltavano le trasmissioni radio che venivano dal di fuori e non avevano, quindi, non perché, non è perché loro non volessero parlare lo spagnolo, non è perché non volessero lo spagnolo, era perché era l'unica cosa che conoscevano, cioè questo loro isolamento, questo loro non voler fare come gli altri, in questo senso, li aveva costretti, questi sono gli aspetti negativi, certamente, pienamente negativi, però ne puoi discutere, cioè a differenza dei fondamentali, siccome questo non era l'idea di partenza, noi non vogliamo avere niente a che fare, ma era la conseguenza, allora ne discutevi con loro e loro infatti dicevano adesso dobbiamo cercare di vedere come possiamo fare, intanto ne abbiamo incaricato uno di studiarsi bene lo spagnolo e tiene gli altri, però poi vorremmo fare anche questo maestro, deve insegnare anche lo spagnolo ai nostri, ma era una cosa allucinante pensare in un paese dove tutti parlano spagnolo che avevano fatto venire, perché altrimenti non riuscivano a parlare. Però poi il contenuto delle cose che dicevano era spesso anche molto interessante, avevano per esempio, non c'era un anziano che fosse lasciato solo, era, cioè, tutto un lavoro sociale anche fatto tra di loro, molto bello, però per dirvi come è difficile sostenere un'idea e sostenerla fino in fondo, ci sono dei problemi nuovi che si pongono. Questo era
allora, perché...
sì, scusa, no, è un testo di Bert Brecht. Recentemente ho visto una casa, bruciava, la fiamma lambiva il tetto, mi avvicinai e osservai che dentro c'erano ancora delle persone, entrai dalla porta e gridai verso di loro che vi era fuoco sul tetto, sollecitandoli quindi a uscire fuori in fretta. Ma le persone non sembravano aver fretta. Uno mi chiese, mentre già il calore gli abbruciacchiava le sopracciglia, come era fuori, se non pioveva, se non c'era vento, se c'era un'altra casa e altre cose ancora. Senza rispondere uscii di nuovo. Questi, pensavo, bruceranno prima di smettere di far domande. Veramente, amici, a chi ancora il terreno non brucia sotto i piedi abbastanza che egli preferisca cambiarlo in qualunque altro, piuttosto di rimanere là, a costui io non ho niente. Era, sapete in che condizioni ha vissuto e...
Beata!
Thank you.
1974, when I was arrested, I was a member of the illegal resistance against my...